Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di mercoledì 27 ottobre. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Cristiana Castellotti con Costanza Spocci in redazione, oggi Giulia Nucci in regia e Giovanna Insardi alla console. E oggi molte aperture di siti e diverse prime pagine della stampa internazionale sono dedicate al tema dei cambiamenti climatici e degli sforzi che deve fare con urgenza alla comunità internazionale per salvare il pianeta, un tema che ci tocca ogni giorno, come vediamo oggi anche sulle prime pagine dei quotidiani italiani, che ospitano le foto impressionanti del ciclone che ha causato spaventosi allagamenti a Catania, con le strade trasformate in fiumi. E domenica si parla molto di clima, anche perché domenica Glasgow comincia COP26, ovvero la conferenza delle parti, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Appunto, questa si chiama COP26 perché sarà il 26esimo vertice annuale dedicato al clima. Sul Financial Times, l'edizione britannica del quotidiano, vediamo questo titolo: allarme rosso, la preparazione di COP26 segnata dalle proteste, mentre l'ONU mette in guardia contro il fallimento degli obiettivi fissati dalla conferenza di Parigi. Ricordo che alla COP21 che si tenne a Parigi nel 2015 tutti i paesi partecipanti accettarono di collaborare per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi centigradi. E accanto a questo titolo il Financial Times mette in prima pagina sull'edizione cartacea la foto di un attivista del gruppo animalista Animal Rebellion che con un fumogeno rosa fucsia, appunto c'è questo fumo, e questa persona è appesa alla facciata del Ministero dell'Ambiente a Londra, che appunto ha scalato per esprimere la sua protesta. Andiamo sul quotidiano spagnolo El País, troviamo questo titolo: l'ONU modifica i piani climatici dei paesi, devono raddoppiare gli obiettivi per evitare la catastrofe. Il cambiamento climatico torna in prima linea nell'agenda internazionale dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020. Lo fa di pari passo con il summit sul clima che prenderà il via domenica nella città scozzese di Glasgow e durerà 2 settimane. Ma se arriva la COP26, rinviata di un anno a causa del Covid, con la stessa certezza di prima che il coronavirus paralizzasse l'economia mondiale e faceva pensare che le cose sarebbero cambiate nella lotta al clima. I piani per tagliare le emissioni di gas serra che i paesi hanno sul tavolo sono ancora insufficienti affinché il riscaldamento rimanga entro i margini più sicuri. Siamo sempre su quotidiano spagnolo El País. Oggi ho una brutta notizia: a meno di una settimana dalla COP26 di Glasgow siamo ancora sulla buona strada per la catastrofe climatica. Anche con gli attuali contributi determinati a livello nazionale e altri impegni dei paesi di tutto il mondo, siamo effettivamente sulla buona strada per un catastrofico aumento della temperatura globale di circa 2,7 gradi Celsius. Lo ha detto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, parlando ai giornalisti al Palazzo di Vetro dell'ONU di New York, presentando il rapporto sul divario delle emissioni 2021 del programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. Il País aggiunge che il lato più positivo in questo quadro preoccupante sono gli annunci che molti governi stanno facendo per la metà del secolo. Un totale di 76 paesi hanno presentato piani alle Nazioni Unite in cui promettono di raggiungere il 2050 con emissioni nette pari a zero. A loro si uniscono molti altri paesi che stanno annunciando obiettivi simili per il 2050 o il 2060, come ha fatto la Cina qualche mese fa e come hanno fatto paesi che di solito remano contro la lotta per il clima, come l'Arabia Saudita, la Russia, l'Australia. E questi paesi però hanno appena preso degli impegni in questo senso. Di questi temi si occupa anche la CNN. Il mondo ha promesso di ridurre le emissioni di gas serra, questi paesi non stanno raggiungendo i loro obiettivi. Quasi 200 paesi si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra per prevenire le peggiori conseguenze della crisi climatica, ma c'è ancora un enorme divario tra ciò che è stato promesso e ciò che gli scienziati dicono sia necessario, secondo un rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, quello di cui parlava prima El País. Mancano solo 5 giorni all'incontro dei leader per i colloqui sul clima della COP26. Decine di nazioni non hanno ancora aggiornato ufficialmente i loro impegni per ridurre le emissioni, come avrebbero dovuto fare secondo le regole di raccordo di Parigi del 2015. Scrive CNN che dei paesi del G20, che rappresentano l'80% delle emissioni mondiali, solo 6 nazioni hanno formalmente aumentato i propri obiettivi. Il rapporto ha anche scoperto che 6 nazioni del G20, inclusi gli Stati Uniti, non hanno mai raggiunto i loro vecchi obiettivi. Gli altri erano Canada, Australia, Brasile, Corea del Sud e Messico. Abbiamo bisogno di vedere non più impegni, abbiamo effettivamente bisogno di vedere azioni reali, dice Inger Andersen, l'ambientalista ed economista danese che è la direttrice esecutiva del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, questa organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. Vi dicevo, i paesi che fanno promesse, e andiamo sul sito di Euronews, il sito di informazione con base a Lione, che parla dei programmi, degli annunci che arrivano dall'Australia. Australia, un piano per le emissioni a impatto zero nel 2050. L'Australia, secondo esportatore al mondo di carbone, è considerato tra i paesi più inquinanti e ha fissato il suo obiettivo di zero carbone al 2050. Secondo il primo ministro conservatore Scott Morrison, si tratta di un piano equo, pratico e responsabile. Gli australiani vogliono questo piano emissioni zero, ha detto Morrison, che faccia la cosa giusta contro i cambiamenti climatici e metta in sicurezza il loro futuro. Abbiamo un piano, lo faremo nel modo australiano, attraverso la tecnologia e non con le tasse, ha proseguito il premier, che negli ultimi 8 anni ha resistito a tutte le iniziative per ridurre le emissioni. L'annuncio del governo, scrive Euronews, ha sollevato delle critiche verso Canberra, sia per la scadenza ritenuta molto ritardata che per l'avere evitato di prefiggersi target a breve termine. Il governo australiano, in pratica, aggiunge Euronews, non ha per ora fissato obiettivi per ridurre le emissioni inquinanti entro il 2030. Il premier Morrison ha semplicemente spiegato che la neutralità carbonica sarà raggiunta attraverso investimenti in tecnologie a basso consumo energetico come l'idrogeno e il solare a basso costo, il tutto sostenendo le industrie minerarie per restare competitivi, quindi senza tagliare posti di lavoro nel settore. E siamo andati a vedere come gli australiani hanno reagito a queste proposte del primo ministro conservatore Scott Morrison. Andiamo sul sito del Sydney Morning Herald, il principale quotidiano di Sydney, dove troviamo la notizia di un sondaggio. Bene, gli australiani sono disposti a pagare per l'azione per il clima, ma dicono che il governo non sta facendo abbastanza la sua parte. Più della metà degli interpellati è disposta ad accettare un costo personale per aiutare a ridurre le emissioni di gas serra in Australia, con il 51% degli elettori che sostiene l'idea di zero emissioni di carbonio per il 2050, ma circa un terzo degli elettori non è disposto a pagare e molti credono che l'industria e il governo non stiano facendo la loro quota equa per dare un contributo. E questo annuncio che ha fatto l'Australia arriva pochi giorni dopo, ricordo quello che aveva fatto nel fine settimana l'Arabia Saudita, che si è impegnata ad avere zero emissioni di carbonio entro il 2060. L'annuncio l'aveva fatto al Forum Saudi Green Initiative di Riyadh il principe ereditario del Regno Saudita, Mohammed bin Salman. Questo progetto ha una copertura di 187 miliardi di dollari per il settore privato e l'obiettivo che ha dato il principe Mohammed bin Salman è creare un'economia verde per le future generazioni. parlavo di COP26 che si tiene a Glasgow, avrebbe dovuto partecipare a un ricevimento a Buckingham Palace per i partecipanti appunto a questo summit anche la regina Elisabetta, ma la regina in questi ultimi giorni è stanca, ha problemi di salute e quindi non potrà partecipare. Questa notizia troviamo in evidenza sulla stampa britannica, il Daily Mirror titola "La regina stanca si ritira dal summit", anche il Guardian sottolinea che la regina sarà assente dalla conferenza di Glasgow, la regina che ricordo ha 95 anni, quindi non ci sarà la sua presenza ma manderà un videomessaggio. Buckingham Palace ha detto che la sovrana ha deciso con rammarico di non partecipare all'evento, scrive il Guardian, e un portavoce del palazzo ha aggiunto: "Sua maestà è delusa di non partecipare al ricevimento ma si rivolgerà ai delegati riuniti tramite un videomessaggio registrato". Il Guardian ricorda che il 20 ottobre la regina è stata sottoposta a test preliminari in ospedale durante il suo primo pernottamento in una struttura medica negli ultimi 8 anni. E quindi ha preferito riposarsi, anche se poi ieri ha svolto delle udienze virtuali dal castello di Windsor. La regina appare nelle fotografie che oggi troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani britannici, appare comunque sorridente, vestita di giallo, e appunto in questo collegamento video ha incontrato virtualmente alcuni diplomatici stranieri. E torniamo ai temi del clima, dell'energia, anche della situazione energetica, perché Le Monde titola che in piena crisi energetica gli europei sono sempre più divisi di fronte all'aumento inesorabile dei prezzi dell'energia. Di fronte all'impennata dei prezzi dell'energia, scrive Le Monde, la questione delle misure da adottare per ridurre la bolletta e non compromettere la ripresa economica dopo la crisi del Covid-19, i 27 appaiono sempre più divisi. Nel breve termine, tutti sanno che l'Europa non può fare nulla e che sono possibili solo azioni a livello nazionale. 19 paesi, tra cui Francia, Paesi Bassi, Spagna e Italia, hanno già deciso sgravi fiscali e sussidi vari. A lungo termine, tuttavia, non condividono la stessa diagnosi su questa crisi. Il Consiglio dei Ministri Europei dell'Energia di ieri ha nuovamente evidenziato queste divisioni fra i tre schieramenti ed è difficile vedere su quale terreno si potrebbe costruire un compromesso. Da un lato i paesi del nord dell'Unione Europea che vedono l'attuale impennata dei prezzi dell'energia come un fenomeno puramente ciclico e difendono quindi lo status quo. Né il mercato europeo dell'elettricità o del gas, né le misure adottate per combattere il riscaldamento globale nell'ambito del Green Deal hanno a che fare con esso, spiegano in una dichiarazione congiunta pubblicata lunedì 25 ottobre Austria, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia e Paesi Bassi. Viceversa, scrive Le Monde, Francia, Spagna, Grecia, Romania e Repubblica Ceca auspicano una revisione del mercato del gas attraverso un migliore coordinamento delle forniture o anche lo stoccaggio o gli acquisti congiunti e una riforma del mercato del gas. Intanto, sempre su questo tema, è l'apertura del sito di BBC, si parla della Moldavia, questo stato, piccolo stato dell'Europa orientale che è racchiuso tra la Romania e l'Ucraina, senza sbocco sul mare, abitato da circa 2 milioni e 600 mila persone. Ebbene, la Moldova è lo stato più povero dell'Europa, scrive la BBC, e viene a cui la Russia ha tagliato i rifornimenti energetici. In questa intervista, si tratta in realtà di un'intervista con il ministro degli esteri moldovo Nico Popescu, il quale dice: "Lunedì il nostro paese ha fatto la storia, per la prima volta la Moldova ha acquistato gas da una fonte che non era la russa Gazprom". Infatti questo gas è stato preso dall'azienda polacca PGNiG, circa 1 milione di metri cubi era questa fornitura. La Moldova avrà bisogno di volumi molto più grandi se Gazprom farà ciò che ha minacciato di fare, chiudere i rubinetti del gas. Finora il 100% del gas moldavo è arrivato dalla Russia, ma il contratto per la fornitura è scaduto a fine settembre. Gazprom ha alzato il prezzo e la Moldova ha esitato a pagarla, e in assenza di un nuovo accordo il colosso energetico russo ha ridotto le forniture, spingendo la Moldova a dichiarare lo stato di emergenza della durata di 30 giorni. E Gazprom ha accusato la Moldova di provocare una crisi e ha chiesto il rimborso di un debito di 700 9 milioni di dollari, ma il governo della Moldova contesta questa richiesta che arriva dalla Russia. Le trattative continuano, scrive la BBC, e funzionari moldavi affermano che vorrebbero firmare un nuovo contratto con Gazprom, ma solo se le condizioni saranno favorevoli. Se non c'è un accordo con la Russia, la Moldova, uno dei paesi più poveri d'Europa, potrebbe comprare abbastanza gas altrove, chiede la BBC. La risposta del ministro degli esteri Popescu: è il momento peggiore per avere una crisi del gas in casa, i prezzi sono più alti che mai. Vediamo questa crisi di mercato su scala globale, ma abbiamo avuto supporto. Negli ultimi anni la Romania ha costruito un nuovo gasdotto che ci fornisce una valvola di sicurezza. Abbiamo anche ricevuto alcuni consigli dell'Unione Europea su come diversificare in pochi giorni l'approvvigionamento di gas di un paese. E questo appunto era un articolo che abbiamo trovato sul sito di BBC. Notizia della notte che arriva dal Brasile. La troviamo su Folha de São Paulo, questo quotidiano di San Paolo, quotidiano centenario, fondato nel 1921, tra i più diffusi di tutta l'America Latina. Ebbene, si parla del destino del presidente, del contestato presidente brasiliano Bolsonaro. Per la commissione d'inchiesta sulla pandemia di Covid del Parlamento brasiliano ha approvato un rapporto finale in cui raccomanda l'incriminazione del presidente Jair Bolsonaro per 9 reati legati alla sua gestione dell'emergenza Covid, e tra questi ci sarebbero anche crimini contro l'umanità. Il testo è stato approvato da 7 senatori su 11 e raccomanda l'incriminazione a vario titolo anche di un'altra 80 di persone, tra cui diversi ministri, ex ministri, aziende e i 3 figli maggiori del presidente Bolsonaro. Ora dovrà essere sottoposto questa richiesta alla Procura Generale, che però è diretta da un fedelissimo di Bolsonaro. Tuttavia, questa accusa di crimine contro l'umanità potrebbe finire alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, e il quotidiano di San Paolo ci ricorda le dimensioni della pandemia da Covid in Brasile. In Brasile il Covid ha ucciso oltre 600.000 persone. Adesso ci spostiamo in Africa con gli aggiornamenti sul colpo di Stato in Sudan che si è svolto nelle prime ore di lunedì mattina. Andiamo sul sito di Al Jazeera, che continua a dare ampio spazio a questa vicenda. Il capo delle forze armate sudanesi ha difeso la presa del potere da parte dei militari, affermando di aver sciolto il governo per evitare la guerra civile. Parlando nella sua prima conferenza stampa dall'annuncio della presa del potere, il generale Abdel Fattah al-Burhan ha detto ieri che l'esercito non aveva altra scelta che mettere da parte i politici che incitavano contro le forze armate. I pericoli a cui abbiamo assistito la scorsa settimana avrebbero potuto portare il paese alla guerra civile, ha detto al-Burhan, facendo riferimento alle manifestazioni che si erano svolte a Khartoum contro la prospettiva di un colpo di Stato. Il primo ministro Abdallah Hamdok, che è stato arrestato lunedì insieme ad altri membri del suo gabinetto, non è stato ferito ed è stato portato a casa di al-Burhan, ha detto il generale. Il primo ministro era a casa sua, tuttavia temevamo che fosse in pericolo, quindi è stato messo con me a casa mia. Insomma, è un po' curiosa questa convivenza domestica fra il primo ministro deposto e il generale golpista. Tuttavia ci sono poi stati degli aggiornamenti, perché nella tarda serata di ieri pare che Hamdok e sua moglie siano stati autorizzati a tornare nella loro casa a Khartoum, quindi è finita questa convivenza tra il primo ministro e il generale. Non è chiaro quanta libertà abbia, se gli sarà permesso di parlare con i media o entrare in contatto con chiunque nei prossimi giorni, riferisce il giornalista di Al Jazeera Iba Morgan da Khartoum. Intanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sta discutendo una possibile dichiarazione sul Sudan, e segnalo le dichiarazioni che ha fatto ieri alle Nazioni Unite il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, il quale ha denunciato l'epidemia di colpi di Stato che abbiamo visto nel mondo in questi ultimi mesi. Dice: lo abbiamo visto in Myanmar, in Sudan, in Mali, in Guinea, e senza contare i tentativi di golpe che ci sono stati in diversi altri paesi. E si occupa di Sudan anche il sito Middle East Eye, l'occhio del Medio Oriente, e si chiede in questo articolo firmato da Willow Beveridge, che è una storica esperta di Sudan, se il nuovo uomo forte del Sudan, il generale Burhan, sta seguendo il manuale del presidente egiziano al-Sisi per schiacciare la democrazia. Leggiamo un passaggio di questo di questo commento. Il colpo di Stato rappresenta una cinica presa di potere da parte di un gruppo di ufficiali militari che cercano disperatamente di preservare i privilegi economici dell'esercito e timorosi della responsabilità che un vero governo civile porterà. Al-Burnham potrebbe sperare di prendere in prestito dal copione, dal manuale di Abdel Fattah al-Sisi per schiacciare la democrazia, sperando di gestire un sistema a partito unico, mentre l'apparato di sicurezza militare ereditato dal vecchio regime governa de facto. I democratici sudanesi tuttavia hanno sicuramente altre idee. La politica parlamentare è più radicata in Sudan che in Egitto e ci sono già state tre rivolte civili nel 1964, nel 1985 e tra il 2018 e il 2019, che hanno cercato un ritorno al governo democratico e parlamentare. Anche se Al-Burnham si è lasciato prendere la mano, tuttavia sarà difficile per lui ritirarsi, avendo ormai perso la limitata legittimità popolare che ha ottenuto dalla sua pseudopromozione della rivoluzione, arrestando i suoi omologhi civili. Il rischio è che i militari ricadano nell'unica forma di legittimità che gli è rimasta, la forza bruta. Questo era il commento di Middle East Eye. E andiamo adesso con le notizie che arrivano dal Giappone, perché ieri la principessa Mako, nipote primogenita dell'imperatore del Giappone Naruhito, ha registrato il proprio matrimonio al comune di Tokyo con il suo ex compagno di università e cittadino borghese Kei Komuro, abbandonando di fatto la famiglia reale, come vuole la tradizione della monarchia giapponese. Non ci sono state nessuna cerimonia solenne per i due, che vivranno negli Stati Uniti. La foto dei due sposi la troviamo oggi sull'edizione internazionale del Financial Times. Sul sito di BBC troviamo un'analisi di Hideharu Tamura, appunto di BBC da Tokyo, e dice che la reazione a questa relazione tra la principessa Mako e Kei Komuro da parte di alcuni organi di stampa giapponesi e di parte dell'opinione pubblica ha evidenziato la pressione psicologica che devono affrontare le donne della famiglia imperiale giapponese. E quindi si conclude qui la nostra rassegna stampa di questa mattina. Radio Tremondo torna alle 11, adesso è il momento di Prima Pagina con Stefano Cingolani. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.